Benvenuti al classico, ancorché virtuale, appuntamento con gli amici di Palazzo Ducale dedicato al nuovo volume di Limes, L'impero nella tempesta, dove per impero si intende certamente quello americano, quindi un numero che anche dal titolo si capisce essere legato a quello dell'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, in cui ci siamo concentrati sulla tempesta sull'America. La tempesta non è, credo, né un fatto occasionale né un fatto così improvviso. E noi dei suoi effetti ci occupiamo in questo volume, dei suoi effetti esterni, in particolare sull'impero e naturalmente anche su noi italiani. In generale, prima di approfondire questi aspetti, una considerazione riguardo a quello che mi pare essere uno spartiacque di notevole spessore, e cioè l'assalto al Campidoglio il 6 gennaio di quest'anno. Assalto che qualcuno ha voluto ridurre a un fatto quasi folclorico, ma che in realtà segnala una crisi molto profonda e di lunga data della società e dello Stato americano. Non si era mai visto in America, ma in molti altri paesi e in altre democrazie del mondo, qualcosa di simile, cioè un presidente che, per paura di essere destituito dal suo punto di vista, rimandato a casa dal punto di vista di chi ha votato Biden, scatena, incita, aizza una folla di scalmanati armati, decisi a tutto e decisi al punto da entrare nel Parlamento per impedire la ratificazione del voto del novembre scorso, quindi la formalizzazione dell'elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Ci sono stati 5 morti, ma ci sono state molte conseguenze, non solo di immagine, sul piano internazionale e interno. Questo fatto, spiega come estremo limite, forse picco, di una crisi interna, il motivo per cui oggi l'America si presenta più debole sulla scena internazionale. Più debole anzitutto perché è meno credibile e perché per un paese che si intitola addirittura la democrazia e la libertà, come fanno gli Stati Uniti ormai da molti decenni, è molto difficile presentarsi modello avendo questo record alle spalle e avendo le immagini trasmesse in tutto il mondo dell'assalto al Campidoglio. Un problema, sì, di marchio, un problema di credibilità, ma poi alla fine un problema più vastamente geopolitico. Per dirla in breve, la conseguenza più immediata e visibile di questi eventi che sono esplosi negli ultimi 3 mesi, culminando nell'assalto dell'Epifania, è che tutti gli attori internazionali, compresi quelli entro l'impero americano, hanno oggi un maggior margine di movimento. Non perché lo abbiano scelto loro, qualcuno forse l'avrà anche scelto, ma soprattutto perché l'America è in una fase di netto ripiegamento su se stessa. Non tanto dal punto di vista dell'esposizione militare, anche se ormai da qualche anno, direi almeno dal 2007, gli americani hanno capito che le guerre spese in Iraq, in Afghanistan o altrove a inseguire terroristi veramente non producono nulla se non danni e perdite. Ma proprio in termini più complessivi, cioè noi vediamo come oggi gli Stati Uniti debbano curare le ferite interne, l'organismo, e poi eventualmente occuparsi di come questo organismo, possibilmente curato, possa di nuovo dire la sua in maniera così dominante ed egemone come fece nei suoi anni e nei suoi decenni migliori. Che cosa vuol dire sentirsi più liberi e avere più spazio? Vuol dire che si cerca di approfittarne. E naturalmente la prima cosa da vedere in questo contesto storico è come si muove la Cina. La Cina, dopo avere naturalmente dato sfogo in maniera anche un po' disordinata alla sua gioia maligna per gli eventi del 6 gennaio, ha trovato in quegli eventi semplicemente la conferma di quello che pensa da molto tempo dell'America, diciamo almeno dalla crisi del 2008-2009, quella esplosa nella pancia della finanza privata americana, poi estesa a tutto il mondo, e che ha dato avvio, non a caso proprio mentre gli americani cominciavano a ritirarsi dalla guerra al terrorismo, a una crisi di credibilità del sistema e del modello americano. I cinesi pensano di avere un sistema incommensurabilmente migliore di quello americano, forse pensano anche che il loro sistema possa diventare attrattivo per il resto del mondo, e su questo metterei un grossissimo punto interrogativo. Certamente interpretano questa parabola, dal loro punto di vista gravemente discendente della potenza americana, come una opportunità per rilanciare i loro progetti, di cui geopoliticamente il principale sono le nuove vie della seta, che poi non è altro che il nome della estroflessione della potenza cinese nel mondo, ma più specificamente negli oceani. Xi Jinping ancora in questi giorni non ha avuto modo di parlare con Biden, si sta preparando una telefonata che certamente sarà piuttosto calda, ma quello che è interessante è vedere come da parte americana, mentre la retorica anticinese resta molto forte, alcuni toni siano stati abbassati e potremmo dire si sia tornati, almeno in questa fase, a quello che era l'approccio di Obama, diciamo un Obama Plus e non l'approccio degli ultimi anni o addirittura mesi dell'amministrazione Trump. Ai tempi di Obama, senza nemmeno usare questo termine, attraverso la cosiddetta strategia del pivot to Asia, cioè dell'accerchiamento della Cina attraverso un sistema di paesi amici e alleati, dall'India al Giappone, passando per il Vietnam, le Filippine e l'Australia, l'idea di Obama era proprio quella di impedire alla Cina di diventare, attraverso il controllo dei suoi mari interni e soprattutto quelli più esterni, quelli che immettono nel sistema degli oceani, di impedire alla Cina di acquistare uno status di grande potenza marittima e quindi uno status da primato mondiale. Negli ultimi mesi dell'amministrazione Trump, in particolare il segretario di Stato Pompeo, ma più in generale tutte le punte della politica estera americana, avevano voltato il contenimento in, gli americani lo chiamano regime change, cambio di regime, cioè l'idea che l'America fosse in grado e dovesse spingere la Cina verso una rivoluzione. Si parlava da parte di Pompeo in particolare di cinesi buoni e regime cattivo, di partito comunista cinese più o meno assimilato al partito nazionalsocialista o al partito comunista dell'Unione Sovietica, insomma il male assoluto contro il quale i cinesi spontaneamente liberi e democratici si sarebbero rivoltati per affermare il loro vero modello, cioè quello americano. Un bel sogno che ha poco a che fare con la realtà e che certamente l'America non può permettersi in questa fase di cavalcare perché è un sogno che porta dritto alla guerra. Non che si possa, anzi non si deve affatto escludere la prospettiva di una guerra prima o poi, una guerra guerreggiata, combattuta fra Cina e Stati Uniti, che tutti e due gli apparati stanno preparando da anni, sperando di non doverla fare, qualcuno magari sperando anche di farla. Ma è chiaro che in questo contesto di ripiegamento gli americani devono rivedere innanzitutto l'approccio alla Cina e soprattutto cercare di portare gli alleati, gli amici, i partner, chiamateli come volete, insomma le risorse storiche o recenti a disposizione dell'impero, compresi noi europei, compresi noi italiani, nella lotta contro l'espansionismo cinese. E qui possiamo fare una breve incursione in campo europeo-italiano. Che cosa vuol dire schierare gli alleati contro la Cina? Per esempio, chiedere ai paesi della NATO, ma anche ai paesi della regione, in particolare il Giappone, l'Australia, l'India, di partecipare a delle missioni di pattugliamento dei mari cinesi, in modo tale da dare a Pechino il segnale molto netto e militare della volontà di questi paesi, sotto la guida americana, di impedire che la Cina controlli quei mari che a torto o a ragione considera suoi e che si chiamano anzitutto Mar Cinese Meridionale e Mar Cinese Orientale, per capirci quello che affaccia verso gli stretti di Malacca e quello che affaccia verso il Giappone. Questi mari sono attraversati dalle rotte che storicamente collegano l'estremo oriente, quindi Cina e Giappone anzitutto, al sistema prima di tutto sudasiatico, medio orientale, ma poi soprattutto europeo e quindi volendo anche americano. e quindi il controllo di queste rotte dà la temperatura della potenza. Fino a che saranno gli americani a dare il tono a quest'area, e lo danno attraverso la loro potenza soprattutto aeronavale, fino a quel momento non si potrà parlare di un vero e proprio impero cinese in espansione. È significativo ricordare che anche l'Italia è stata chiamata, sia pure in maniera non esplicita, ma effettiva, a partecipare a possibili spedizioni navali in quell'area. Che cosa noi potremmo mandare in termini strettamente navali, militari, nell'Indo-Pacifico, magari addirittura nel Mar Cinese meridionale, l'epicentro dell'epicentro, non sappiamo, ma sappiamo che si sta ragionando anche su questo. Ciò, fra l'altro, ci ricorda come la NATO, l'Organizzazione del Nord Atlantico, sia ormai diventata un'organizzazione globale, e cioè dal punto di vista americano, uno strumento che può essere utilizzato ovunque serva nel mondo. Ciò che evidentemente cambia di molto la natura di questa organizzazione e l'impegno dell'Italia in questa organizzazione, impegno che immaginavamo di dimensioni molto più limitate, sia spazialmente che dal punto di vista finanziario, che dal punto di vista degli assetti militari. Un'altra conseguenza di questo ripiegamento americano è in Europa il movimento di alcuni paesi, ma in maniera più specifica di Francia e Germania, verso ambizioni o verso necessità strategiche che fino a ieri erano considerate o improbabili o velleitarie. Abbiamo in Francia un presidente con un'idea abbastanza grandiosa di sé, come Emmanuel Macron, che parla da una parte di morte cerebrale della NATO, dall'altra di Europa sovrana, che è l'altro modo di dire Francia egemone in Europa. Allo stesso tempo, sul fronte tedesco, la parabola finale di Angela Merkel si compie nel segno di un superamento del merkelismo, cioè di una fase storica in cui la Germania, evitando di esporsi troppo sulla scena internazionale, soprattutto non farlo in termini militari, ha guadagnato delle posizioni di potere e di influenza non solamente economica in Europa e altrove, ed è entrata sempre più chiaramente nel mirino americano. Gli americani considerano la Germania l'attore più pericoloso in Europa, quello capace, rivoltandosi contro l'America e magari alleandosi o allineandosi a russi e o cinesi, di mettere in crisi l'egemonia americana sul mondo. Questo impone all'Italia una riflessione. L'IMES ci tornerà nel mese di maggio con un volume dedicato proprio a questo, cioè che cosa fare noi nel contesto di una crisi americana e di nuovi progetti, di nuove iniziative tedesche e francesi, in parte franco-tedesche, in parte invece separate, che danno sicuramente il senso di dinamiche in Europa in evoluzione e che rischiano di lasciare l'Italia fuori dai giochi, di emarginarci ulteriormente, proprio nel momento in cui alla nostra frontiera meridionale, e questo sarà l'argomento del volume che uscirà invece il 5 marzo, alla frontiera meridionale abbiamo Russia e Turchia, e quindi cambia completamente il quadro geostrategico. La parte più debole e più esposta del nostro paese si trova di fronte due grandi potenze, una formalmente alleata alla Turchia, ma di fatto autonoma o quasi, l'altra la Russia, formalmente e informalmente nemica dell'America, nemica dell'Alleanza Atlantica. In conclusione, resto dell'idea, che torneremo a discutere sempre sull'IMES, che il peggior nemico dell'America non sia né la Cina né la Russia e nemmeno la Germania, ma l'America, che cioè alcune contraddizioni interne al sistema istituzionale e alla società americana rischino di portare la situazione interna degli Stati Uniti a un punto di crisi molto grave. Alcuni parlano anche in America in maniera esplicita di guerra civile. Non credo che siamo a questo, ma certamente fenomeni di violenza come quello esploso il 6 di gennaio in Campidoglio, l'emergere di queste centinaia, migliaia, non sappiamo quante siano, di milizie armate che scorrazzano per il paese, il fatto che gli americani quando c'è una crisi sanitaria invece che in farmacia vadano in armeria, tutto questo ci ricorda che l'America tende a smentire un principio fondamentale della statualità moderna e contemporanea, e cioè appunto il monopolio della violenza. gli stati nascono perché c'è necessità di controllare la violenza nella società attraverso lo Stato, attraverso un soggetto che abbia per diritto e di fatto il controllo della violenza, il controllo degli armamenti, gli strumenti anche militari e di polizia che servono a questo. E questo è un punto fondamentale. Il secondo punto riguarda il sistema politico-istituzionale. In questo passaggio elettorale si è rivelata in maniera clamorosa la discrasia tra la Costituzione di fine Settecento e la realtà di questi anni, primi anni 2000. Due mondi piuttosto diversi, direi, sono passati un po' di anni, circa 250, e il mondo non è quello dei padri fondatori, quando il primo principio degli ex coloni britannici, guidati da George Washington e dagli altri padri fondatori, era quello di garantire che i liberi individui, una volta emancipati dalla corona britannica, che abitavano le 13 colonie, che hanno formato gli Stati Uniti d'America con la dichiarazione di indipendenza del 1776, in questi paesi, in questo nuovo Stato, vigesse il principio della superiorità dell'individuo su qualsiasi istituzione, Stato centrale compreso. Questo ha portato a quel paradosso di una grande potenza mondiale che ha uno Stato considerato dalla buona parte, se non da quasi tutti i cittadini, più come un problema che come una risorsa, e in cui le statualità di 50 soggetti, cioè degli Stati federati, in quella confederazione informale, vogliamo chiamarla così, che sono gli Stati Uniti, hanno un ruolo importante, crescente, visibile, alcuni ai limiti della separazione dal centro. Consideriamo anche il fatto che in America le strutture di controllo della società, del territorio, variano molto da Stato a Stato, ma direi anche da contea a contea. Vi è un numero innumerevole, per esempio, di polizie le cui competenze spesso si incrociano. Lo abbiamo visto anche nel caso del Campidoglio, dove non si capiva bene chi dovesse fare cosa. 18.000 polizie significa non averne quasi nessuna. I contrasti all'interno degli apparati, la crisi anche nella formazione delle élite americane, basti pensare allo stato delle università e alla tecnocrazia americana mai così in crisi, tutto questo non depone a favore di una rapida fine della tempesta. Dall'altra parte bisogna considerare che proprio per queste ragioni, proprio per l'apparente assurdità della situazione americana, questo conferma la potenza degli Stati Uniti, cioè solo un paese veramente super dal punto di vista della potenza può reggere in una situazione di questo tipo. Ma quanto e come lo vedremo nelle prossime puntate. Un caro saluto a tutti gli amici di Genova e a chi ci ascolta.